Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione dedicata alle donne, alle loro storie, fatte di passioni, battaglie, sogni, idee, progetti che ci fanno conoscere un po' di più la realtà che ci circonda. Quest'oggi parliamo soprattutto di cinema, perché la nostra ospite è coinvolta in numerosissime attività volte alla promozione dei grandi schermi, diciamo, perché tanto per dirne una, è una di queste attività è il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina di Milano, di cui è la direttrice. Do il benvenuto ad Alessandra Speciale. Ciao Alessandra.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, milanese e una vita appunto immersa nel cinema, perché oltre alla direzione del festival, dal 2013 è anche parte del team di selezione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha collaborato anche con altri festival internazionali di cinema e inoltre dal 2016 sei anche presidente del Milano Film Network. Tutte cose di cui cercheremo di parlare sperando che ci basti il tempo, anzi sicuramente non ci basteranno i 57 minuti di Parla con lei, ma ci proveremo. Inoltre Alessandra è una voce che magari avete già sentito dai microfoni di Radio Popolare proprio negli spazi dedicati al cinema, però oggi noi ci dedichiamo un po' di più alla persona. Parla con lei è una trasmissione che si dà il tempo di conoscere le proprie ospite, quindi io comincio a chiederti, cara Alessandra, come e quando hai sentito nascere in te questa passione per il cinema?
Beh dai, 57 minuti sono tantissimi, no? Nel senso che professionalmente di solito le interviste iniziano, allora abbiamo 5 minuti con cui devi raccontarci tutto il festival eccetera, 57 minuti per raccontare una vita dedicata al cinema mi sembra un buono spazio, ma partiamo proprio dagli albori. Io ero una bambina che andava a dormire con i peluche e con l'Atlante del cinema sotto il cuscino. Quindi ho sempre avuto una grande amore per i viaggi e non per niente poi la mia vita è stata soprattutto indirizzata a cinematografie, chiamiamole altre, quindi degli altri continenti. E poi ho sempre avuto un grande amore per il cinema, che era un cinema, era molto amato in casa mia, non si perdeva un film, si andava al cinema spessissimo, si cercava, ai tempi non avevamo ovviamente tutta l'offerta cinematografica che abbiamo oggi con le piattaforme, per cui mi ricordo che si cercavano i film sulla Svizzera o su Capodistria, cioè che erano gli unici canali che davano i film ogni sera. E quindi in pratica poi ho fatto l'università, mi sono laureata in lettere e mi sono laureata in storia critica del cinema, quindi la mia idea era quella di fare il critico cinematografico. E poi quando è stato il momento di fare la tesi, anche prima di fare la tesi, ho incontrato una ONG, un organismo non governativo che si chiama COE, Centro Orientamento Educativo, che aveva cominciato all'Auditorium San Fedele una rassegna, forse una delle prime rassegne, credo, a Milano, ma forse in Italia, portando, si chiamava Lontano Presente, un bellissimo titolo tra l'altro, avevano cominciato a portare dei film appunto di Africa, Asia e America Latina, quindi io mi sono immediatamente...
In che anni stiamo parlando?
Stiamo parlando del fine anni 80. E io quindi mi sono subito recata a vedere questi film, mi sono innamorata di questi film e ho deciso che volevo fare la mia tesi di laurea su un film che non fosse, diciamo, che non venisse da una cinematografia conosciuta. E ovviamente il mio professore, che adesso non c'è più, è mancato, mi ha guardato con due occhi dicendo: ma cosa vuoi fare? Una tesi su un cinema africano? Guarda che io non ti posso aiutare. E io invece mi ero intestardita e volevo fare una tesi su un film che è stato per me una rivelazione.
Che film era?
Si chiamava Yelene di Souleymane Cissé, un regista del Mali che tra l'altro è mancato recentemente, che è considerato uno dei pionieri del cinema in Africa. Tenete presente che il cinema in Africa fatto da africani è relativamente recente, perché è nato dopo l'indipendenza, quindi a seconda poi dei paesi, però si parla degli anni 60, 70, e lui sicuramente è uno dei pionieri, è stato uno dei pionieri del cinema del Mali.
E perché ti aveva particolarmente colpito questo film?
Ma allora, innanzitutto era un film che avevo avuto la fortuna di vedere, perché aveva avuto molto successo a Cannes, vincendo un premio importante, ed era forse tra i primi, forse il primo film dell'Africa subsahariana, che ai tempi si diceva Africa nera, ma adesso si deve dire subsahariana, e quindi avevo avuto la fortuna di vederlo, ma perché era un film che ti portava a conoscenza di un'Africa diversa da quella che veniva veicolata dalle fonti di allora, che potevano essere appunto o i film girati in Africa o le informazioni che arrivavano dall'Africa, quindi sempre molto drammatiche, legate a
colpi di stato,
guerre, stragi o virus micidiali. E era un film che raccontava una storia simile forse alle nostre tragedie greche, di un conflitto tra padre e figlio, però calato all'interno di una cultura africana, maliana, in particolar modo della cultura Dogon, quindi della cosmogonia. Era un film pieno di simboli e di grandissimo fascino, in cui si cominciava a parlare anche dei griot che tramandano che sono la memoria vivente dell'Africa. Erano tutti elementi che adesso magari sono anche un po' più conosciuti dai più, però con la fine degli anni 80 nessuno mai ne aveva sentito parlare, e io tutta questa tradizione orale che faceva da ispirazione a questo cinema nuovo che veniva dall'Africa, mi ha fatto percepire tutta la ricchezza anche della narrativa tradizionale africana e delle sue potenzialità una volta trasportate nel cinema, anche visivamente, perché poi il cinema appunto non è solo narrazione, ma è anche, cioè, ha la fortissima componente visuale, e questo film visivamente è estremamente potente. E quindi ho deciso di fare la tesi su, e il mio professore non si rifiutò, perché era una persona gentile, però
era scettico,
no, più che altro era molto spaventato.
Ma da cosa?
Era spaventato perché aveva paura di non potermi seguire, cioè lui era anche uno abbastanza visionario, perché mi ricordo che avevamo fatto durante il suo corso un bellissimo corso su Kubrick, tra l'altro basandoci su uno scritto di Enrico Ghezzi, bellissimo, che era uscito con un castorino di quelli che uscivano con l'Unità, una delle, penso, critiche o comunque di studi di approfondimento di Kubrick più interessanti. E quindi era un professore cioè bravo, no? Però chiaramente era un po' spaventato. In effetti mi aiutarono molto per questa tesi la professoressa di filosofia del linguaggio, che invece si era esaltata all'idea di un film tratto dalla tradizione orale, e il professore di storia dell'Africa, perché comunque insomma ne sapeva anche di cultura Dogon e tutti questi aspetti simbolici del film. Quindi sicuramente questo film mi segnò molto la tesi, e poi andai avanti con questa ONG, creammo nel 1991, io poi mi sono lavorata un po' più tardi perché ho interrotto il mio perseguire il lavoro, e abbiamo creato il primo festival di cinema africano.
E di questo, cara Alessandra, parleremo abbondantemente, perché adesso è il momento di prenderci una piccola pausa e iniziando ad ascoltare la musica che hai portato a Parla con lei, e iniziamo con questo pezzo che di Francesco De Gregori è uno dei miei preferiti.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore, e una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai. Ti potresti innamorare di lui, forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha 20 anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già. Era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna, utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice è 4 giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Alessandra Speciale, con cui stiamo parlando di cinema e in particolare ci stiamo avvicinando a come è avvenuta la costruzione del Festival Internazionale di Cinema dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa, e stavamo anche parlando del fatto che il cinema africano è stato protagonista della tua tesi di laurea, no? Di lettere. Un film che veniva dal Mali. Mi viene da chiederti, ci sei poi andata in Mali?
Certo che ci sono stata, ci sono andata più di una volta, perché dopo aver visto il film ovviamente ero attratta da questa zona, soprattutto ci sono stata anche a Bamako, ma poi il mio obiettivo era quello di raggiungere i paesi Dogon. Adesso tra l'altro è anche difficile poter raggiungere questi posti perché non sono più sicuri come una volta, e purtroppo tutto il Mali. Se penso che erano paesi, Burkina Faso, dove io ho anche vissuto a lungo, e il Mali, molto molto pacifici, a parte vabbè ovviamente i colpi di Stato, ma quelli, però voglio dire, non c'era violenza e soprattutto non c'era conflitto religioso. Io riconoscevo un musulmano perché si chiamava Dama e un cristiano perché si chiamava Pierre. E poi
c'era convivenza pacifica.
Convivenza assolutamente pacifica. Quindi scusate questa digressione, ma è molto importante perché è un'Africa, quella che io ho conosciuto negli anni 90, che è quell'Africa lì che adesso purtroppo non c'è più. È quell'Africa sempre povera, perché quella povertà non è cambiata, però molto più pacifica e serena da un certo punto di vista, soprattutto dal punto di vista religioso. E quindi sì, andai la prima volta, fu una grande emozione ritrovare i luoghi di Hélène,
di quel film,
sì. E fu l'occasione, andai perché per la prima volta andai al FESPACO, che è il grande festival dell'Africa, che un tempo era molto sentito dai registi africani ed era un posto veramente che non potevi evitare se tu volevi occuparti di cinema africano, perché i registi erano capaci di fare le notti sulle tavole di montaggio per poter portare i loro film nuovissimi al FESPACO. Oggi non è più così importante, però nel 91, quando appunto nacque il festival, io andai per la prima volta a questo festival, e da lì poi mi spinsi anche a fare un viaggio in quelle zone, perché il festival nacque appunto nel 91 come festival del cinema unicamente africano, e tra l'altro nacque con la direzione anche di Anna Maria Gallone, che è stata con me fino a quest'anno co-direttrice. E poi dopo invece un po' di anni, nel 2004, abbiamo deciso di aprirci ai tre continenti, per vari motivi: perché l'Africa ci stava un po' stretta, perché gli africani si sentivano un po' stretti in un festival di cinema africano.
In che senso si sentivano un po' stretti?
Ma perché a me erano momenti, cioè, di grande lotte ancora, non che adesso siano finite, contro il colonialismo eccetera, però le lotte erano un pochino più fresche, e loro a volte si sentivano un po' ghettizzati, invece di percepire il festival come un focus importante che dava spazio al cinema, lo sentivano un po' come invece una ghettizzazione del cinema africano. Quindi a questo punto, anche se dal mio punto di vista non lo era, anzi, abbiamo deciso comunque di allargarci, e non aveva senso fare l'ennesimo festival generico, ce n'erano già tanti, e quindi abbiamo pensato che forse Tre Continenti, che poi era l'anima iniziale della rassegna Lontano Presente, perché come ONG il COE era in Africa, però era anche negli altri continenti, e quindi è venuto abbastanza spontaneo fare un festival di Tre Continenti. Non è l'unico in Italia, è il terzo in Italia, ce n'è un altro importante a Nantes in Francia, e poi ce n'è un altro a Fribourg in Svizzera, proprio di festival dedicati a questi continenti.
Ecco, un festival, mi dicevi, nato nel 1991, quindi sono 30 anni che porta in Europa, in Italia, questi paesi attraverso la loro cinematografia. Ti vengono in mente dei film che in particolare avranno aiutato chi li ha visti a cambiare, cioè che non hanno solo raccontato delle storie, ma hanno aiutato chi li ha visti a comprendere un po' di più i paesi da cui provengono, a cambiare magari una visione con dei pregiudizi o standardizzata?
Ma sicuramente, anche perché lo spirito del festival è stato proprio questo, e la missione, diciamo, del festival, e non è cambiata nel corso degli anni, proprio quella di voler mostrare Africa, Asia, America Latina in qualche modo come non l'avevamo mai viste. E come? Attraverso un punto di vista che viene direttamente da registi che vivono la realtà di questi paesi, e quindi non attraverso un punto di vista mediato, ad esempio, da un occhio occidentale. E quindi l'autenticità di questi film, tutti questi film, cioè, ti porta a conoscere più profondamente questo cinema. Questo non riguarda solo l'Africa, ma riguarda anche l'Asia e l'America Latina. Oggi abbiamo un po' più di occasioni di vedere anche film che vengono da questi continenti, grazie ad alcune piattaforme e anche a festival che aprono sempre di più, perché è impensabile oggi, anche per un festival come quello di Venezia, no? Non avere un equilibrio ecologico, un equilibrio geografico nella propria programmazione. Quindi i film che vengono dall'Asia e dall'America Latina e dall'Africa sono adesso presenti nei grandi festival internazionali, e negli anni 90 si cominciava a vederli. Ho citato poco fa Yelen, poi dopo vennero i film di Idrissa Ouedraogo, un altro grande maestro e una pietra miliare del cinema africano, che anche lui con Yaba e con Tilai a Cannes portò il cinema africano a livello internazionale. Un altro grandissimo regista che ha cambiato proprio, più impegnato se vogliamo politicamente, meno legato forse appunto alla cultura anche della campagna, della vita quotidiana dell'Africa, ma più legato invece a tematiche politiche, fu Sem Ben Usman, grande anche scrittore, che poi dopo, quando capì che per parlare i più forse doveva, i libri non bastavano, a età già inoltrata andò in Russia, imparò a fare i film, tornò e cominciò a fare dei bellissimi film che hanno ad esempio denunciato anche le violenze del colonialismo. Ecco, ad esempio il colonialismo, la denuncia del colonialismo è rara ancora oggi, si vede ancora raramente nel cinema, diciamo, dei paesi che sono stati colonizzati, anche perché i fondi spesso arrivano ancora dall'Europa quindi non sempre c'è questa volontà di riconoscere, no, i propri errori. Per cui ad esempio un film importantissimo di Sem Ben Usman degli anni 90, io poi sono pessima con le date, per cui do sempre delle date indicative, che fu presentato a, guarda caso, a Venezia, quindi non in Francia, fu Camp de Tiaroi, che è stato il primo e unico film che ha denunciato la sorte dei tirailleurs, cioè i soldati africani che avevano combattuto per la Francia e che poi sono stati praticamente rimandati in Africa e non pagati o pagati pochissimo. E quindi ci fu una rivolta e furono soppressi. Quindi insomma anche temi veramente, veramente forti e testimonianze ancora uniche.
Rimaniamo sull'Africa però con un taglio personale, perché tu in Africa ci hai vissuto anche a lungo, no? In Burkina Faso. Che ricordi hai di quell'esperienza? Che cosa ti ha portato?
Sì, il Burkina era... adesso non più, però era un po' il centro, il cuore del cinema africano in quegli anni, sia perché era animato dal FESPACO, da questo grande festival, ma anche perché era la sede della Federazione Panafricana dei Cineasti. E con la Federazione Panafricana dei Cineasti avevamo creato una rivista, che è stata la prima rivista di cinema africano, bilingue, quindi in inglese in francese, che aveva una sede a Ouagadougou e una a Milano, per questo motivo.
Che gemellaggio!
Quindi che gemellaggio, Milano, città molto internazionale, sin dagli anni 90.
Beh, riconosciamoglielo questo merito.
Sì, anche la nascita di questo festival la dobbiamo a quegli anni, a un entusiasmo in qualche modo delle istituzioni. Ecco. E quindi cominciai a frequentare moltissimo questa città e, per via della rivista, poi partecipai anche dei film e lì cominciai anche a occuparmi del cinema, non solo dal punto di vista della scrittura o dell'organizzazione di festival, ma anche dal punto di vista della realizzazione, perché poi dopo io ho fatto anche dei film come regista, e collaborando sui set di alcuni registi africani, per l'appunto. E poi a Ouagadougou ho vissuto perché con una ONG che adesso tra l'altro è salita on board del festival, che si chiama Terre des Hommes Italia, avevamo fatto un bellissimo progetto con le donne del cinema del Burkina Faso, tutta una serie di cortometraggi girati con loro, che poi abbiamo portato in giro per tutto il Burkina Faso, di sensibilizzazione sui diritti delle donne.
E invece per quanto riguarda i documentari fatti da te, ce ne vuoi raccontare uno?
Sì, ma rimaniamo in Burkina, feci un film, una docu-fiction, quindi un documentario creativo, sulla mancanza dell'acqua in Burkina Faso, che si intitolava L'acqua che non c'è, che era stato poi finanziato da un programma della RAI che si chiamava C'era una volta, su Rai 3, non so se ve lo ricordate, che parlava del mondo e a volte finanziava anche dei documentari, quindi fu un'esperienza molto bella.
E com'è stato girare là?
Ma guarda, avevo una certa pratica, perché avevo già fatto insieme con le donne del Burkina e anche avevo partecipato già, come dicevo prima, ad altri film. E beh, era un'avventura, una vera avventura, perché ci inoltravamo a volte in posti molto remoti, a volte con appunto con situazioni climatiche simili a quelle di Milano oggi. No, forse anche un po' peggio. A volte forse anche un po' peggio. E poi c'era una delle difficoltà più grandi era quello di fare silenzio.
Fra di voi?
No, fare silenzio con tutti i curiosi che arrivavano da ovunque, attirati da, arrivavano queste carovane, no? con queste luci, con queste cose, le macchine, cioè le cineprese, pensavano, capito, che fosse
chissà cosa sta succedendo.
Infatti mi ricordo ancora come, cioè non mi ricordo più niente della lingua del Moré, però mi ricordo Basiburé, che vuol dire state zitti.
Bellissimo aneddoto, Alessandra, grazie. Ascoltiamoci un altro dei brani che hai portato a Parla con lei, che in questo caso invece andiamo nel continente americano, Wild World.
Everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Remember you like a child girl.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei Alessandra Speciale, direttrice dal 1991 del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina di Milano. Stiamo parlando di questo anche perché c'è tantissimo da raccontare, più di 30 anni di selezione di film provenienti da questi continenti. E ti chiedo, in questi 30 anni, Alessandra, hai visto, se e come hai visto cambiare lo sguardo dell'Occidente verso questi altri paesi?
Ma più che altro ho visto cambiare l'offerta cinematografica che arriva da questi paesi. Ad esempio, rimanendo sull'Africa, all'inizio il cinema era un cinema in pellicola, quindi era un cinema che richiedeva dei finanziamenti molto importanti e richiedeva anche delle competenze tecniche, e quindi spesso, ad esempio, il film che ho citato poc'anzi, Hélène, aveva ad esempio un DOP, un direttore della fotografia francese. E poi negli anni, appunto verso la fine degli anni 90, c'è stato quello che si può chiamare il boom del video, cioè siamo passati dalla pellicola alla videocamera, e questo ovviamente ha dato una enorme accessibilità al mezzo, che prima non c'era, e ha anche abbassato considerevolmente i costi. E quindi dall'Africa, mentre prima c'era un cinema, spesso appunto un cinema di qualità, d'autore, che doveva passare tutta la trafila dei fondi dei vari paesi, in particolare della Francia, eccetera, e poi anni e anni di costruzione del budget per riuscire a girarlo, quindi insomma erano film in cui c'era un impegno ed una professionalità ad altissimo livello. Ovviamente questo video ha dato la possibilità a molti di girare, ha aumentato la quantità della produzione e ha creato una cinematografia locale molto popolare. E questo boom soprattutto è nato in Nigeria, tant'è vero che è nato quello che oggi si chiama il Nollywood, cioè il Bollywood nigeriano. E dal Nollywood questa produzione più popolare e locale, quindi fatta da africani ma per un pubblico fondamentalmente africano, poi ha dilagato un po' in tutta l'Africa. E quindi questo diciamo ha abbassato un po' la sticella della qualità della cinematografia, e quindi questi film raramente o quasi mai riescono a raggiungere ad esempio festival internazionali, ma sicuramente ha dato un grande impulso alle cinematografie nazionali, e se vogliamo ha dato la possibilità a un pubblico africano di vedere i film prodotti dai registi africani, perché invece i film delle origini, quelli diciamo più di qualità, difficilmente poi venivano visti nelle sale cinematografiche africane, dove magari venivano visti film europei o addirittura americani o addirittura film che arrivavano dall'Asia, Kung Fu, film diciamo più commerciali, e gli africani stessi magari non avevano grande accesso a questa cinematografia, anche perché forse non gli interessava, essendo una cinematografia più autoriale. Ecco, quindi io sicuramente ho visto questo passaggio. Questo è ovvio che come festival noi abbiamo sempre tenuto, per quel che riguarda l'Africa ma anche gli altri continenti, una selezione di cinema d'autore, quindi sì, abbiamo fatto magari delle finestre in Hollywood proprio per segnalare il fenomeno, però poi dopo siamo sempre rimasti più legati a un cinema autoriale. E quindi, e poi per quel che riguarda gli altri continenti, gli altri continenti sono continenti che hanno delle cinematografie molto più avanzate e
anche con una maggiore
antiche,
storia.
Con, esatto, una maggiore storia. Se parliamo della Cina o dell'India, noi abbiamo però sempre tenuto col festival, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo alle cinematografie anche dell'Asia, però che venivano da paesi meno conosciuti o con cinematografie più meno sviluppate, e quindi restando che abbiamo fatto anche film cinesi, indiani e coreani, però l'attenzione andava magari più al film cambogiano o al film dello Sri Lanka, ecco, capito? Cioè paesi o ad esempio anche interessantissimo il cinema delle ex repubbliche sovietiche, che fa parte comunque dell'Asia, per non parlare poi del cinema del Medio Oriente, che nonostante la situazione gravissima che sta vivendo attualmente, però si tratta di cinematografie molto molto attive e soprattutto cinematografie che hanno dato vita a queste qua del mondo arabo negli ultimi anni, a una interessantissima cinematografia al femminile, cosa che potrebbe stupire, no? Cioè, proprio per andare sempre contro gli stereotipi, per immaginare che da paesi dove si immaginano sempre le donne oppresse arrivi invece questa spinta. Tant'è vero che in questo momento, se vogliamo, il cineasta o la cineasta comunque più importante, che è stata 3 volte candidata all'Oscar, si chiama Kawther Benania, è una donna e è una tunisina, che è stata candidata un po' di anni fa con The Man Who Sold His Skin, l'uomo che vendette la sua pelle, che è un film che poi è anche uscito in sala, però vabbè, poi per poco tempo, e poi è stata ricandidata con Four Daughters e poi vabbè quest'anno con The Voice of Indra Rajab, che penso sia quello che ha raggiunto la notorietà, la più grande notorietà, anche per tutti i premi che poi ha vinto l'anno scorso a Venezia. Ecco, quindi sicuramente ho visto quindi un fiorire sempre di più di cinema femminile.
E per quanto riguarda invece, diamo spazio anche all'altro continente, sì, che ci è rimasto, l'America Latina, no? Lì che cosa ti viene in mente da dirci dal tuo punto di osservazione? Che cosa che magari a noi può sfuggire, no? Nella storia, nella produzione di questo, da questo continente.
Ma anche in America Latina si sono creati un po' dei temi ricorrenti nella cinematografia, ad esempio in Argentina, in Cile abbiamo visto tanti film che hanno parlato delle dittature, a partire da Garage Olimpo di Marco Bechis, che essendo anche italiano è stato distribuito in Italia, ma per poi andare anche a film più recenti, e che ci hanno raccontato questo periodo molto buio e che continua, è sicuramente un tema che continua ad animare ancora la cinematografia latinoamericana, non solo quella cilena, ma anche quella del Brasile, pensiamo all'ultimo film di Walter Salles.
Scusami Alessandra, di appunto come dell'Asia abbiamo ci hai detto di come lo sforzo è anche quello di dare spazio a paesi meno noti dal punto di più piccoli, meno noti nella loro produzione cinematografica. Anche in America Latina, no? Oltre ai giganti Messico, Cile, Argentina, Brasile, ci sono paesi la cui produzione cinematografica ci è meno conosciuta, no? Penso, che ne so, l'Ecuador, la Bolivia, sì, la Colombia. Avete avuto modo di ricevere anche delle sorprese da questi,
certo,
paesi?
Certo, ad esempio sorprese da film girati in lingua quechua, che è abbastanza una novità, che quindi film che ci raccontano le comunità andine. Ne abbiamo proprio presentato quest'anno uno al festival, l'ultimo Fescal, Festival Cinema Africano d'Asia e America Latina, che è ormai talmente lungo abbiamo trovato una Fescal.
Che non lo conoscevo, se no l'avrei usato, perché anche io mi sono incantata.
Avrei dovuto suggerirtelo. Sì, perché poi uno si perde il continente.
Quale
per
dico
strada.
Prima? Quale prima? L'Asia o l'America o l'Africa? Vabbè, l'importante è dirli tutti e tre.
Sì, e spesso questi, questi film che arrivano dalle culture andine mi ricordano nelle tematiche i film africani. Perché? Perché raccontano spesso uno che è un topos, cioè un tema ricorrentissimo anche nel cinema africano, che è il contrasto tra la tradizione e la modernità, no? Cioè come mantenere la propria identità culturale, però nello stesso tempo emancipandosi da alcune leggi della tradizione ormai assolutamente obsolete. Ecco, questo è, sono sicuramente dei temi che molto vissuti dalle popolazioni indigene dell'America locali. Latina, locali, come anche ancora dalle popolazioni africane. E un paese che si è fatto avanti bene nel cinema in America Latina, che ha prodotto dei film estremamente interessanti che hanno vinto premi internazionali, la Colombia. Anche lì ovviamente uno dei temi basilari sono la guerriglia, il narcos e così via, ma anche molti altri. Ad esempio c'è un regista che io amo molto che si chiama Ciro Guerra, che ha saputo anche raccontare gli sciamani amazzonici, cioè ha saputo raccontare anche la musica tradizionale in un bellissimo film che si chiama Los Viajes del Vento, che attraversa tutto il paese raccontandoci i certamen di musica e di poesia che si fanno in Colombia. Quindi film che o ci raccontano in modo da vicino e con grande sincerità e autenticità l'attualità del paese, oppure che questi sono anche un po' i miei criteri, no? Cioè quando io cerco i film e li voglio selezionare, per me la sincerità e l'autenticità sono una cosa fondamentale, cioè il non seguire delle vie già prescritte, di non riproporre magari degli stereotipi che si crede che possono piacere ad esempio a un pubblico internazionale, ma film che vengono proprio dalla passione, dall'osservazione della realtà e che spesso attingono anche dal patrimonio incredibile di cultura locale.
Anche dal punto di vista, visto che ne abbiamo parlato per il cinema asiatico, anche lì dal punto di vista di genere, no? Film, registi maschili, registi femminili, anche in America Latina vediamo qualcosa di interessante da questo punto di vista?
Sì, assolutamente. Sono anni in cui le donne si stanno facendo molto, molto avanti in America Latina, come anche negli altri continenti, come faticosamente anche in Italia.
Sì, no, ma basta vedere anche nei nostri festival in Europa, da Cannes a Venezia, a Berlino, il numero di registi e registe maschile e femminile, insomma, non mi sembra sempre equivalente.
Ma, no, non è equivalente, anche perché ancora la produzione di cinema maschile è prevalente, per cui se tu guardi in proporzione i film che ci arrivano fatti da donne sono sicuramente in proporzione molto minore rispetto a quelli che arrivano fatti da uomo. Però c'è anche, bisogna anche da dire che il movimento MeToo e tutta la lotta che si sta facendo, no, per affermare anche la voce delle donne ha sicuramente influito molto sulle selezioni. Per cui senza imporre delle quote rosa, però c'è più attenzione negli ultimi anni al fatto che ci debbano essere delle donne. Questo non vuol dire che delle donne che fanno dei film magari meno interessanti vengono messe in selezione perché sono donne, assolutamente no, però sicuramente se ci sono, per dire, tot film in shortlist, cioè a pari valore, si cerca chiaramente di dare un giusto spazio alle donne.
Certo, quindi adesso però facciamo un'altra, anzi senza però, facciamo un'altra piccola pausa musicale e continuiamo a parlare di cinema con Alessandra Speciale. Thank you.
Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei in compagnia di Alessandra Speciale, con cui oggi stiamo parlando tanto di cinema e soprattutto di cinema, di cinematografia africana, asiatica e dell'America Latina, perché è la direttrice del FESCAL, il festival che proprio ci porta il cinema di questi continenti qua a Milano. Ma non solo, Alessandra partecipa, dà il suo contributo anche, ha dato e dà il suo contributo ad altri festival internazionali, il Festival di San Sebastian, per esempio, adesso c'è Venezia, eccetera. Mi chiedo, ma quanti film hai visto, Alessandra, nella vita?
No, non me lo chiedere. Impossibile. Già non sono brava coi numeri. Poi no, veramente impossibile. Tanti, tantissimi. È fondamentalmente il mio mestiere, quello di guardare film. Anche se poi per il FESCAL di Milano faccio anche altro. Cioè, mi devo anche a volte occupare di cose più organizzative, perché è un festival piccolo, per cui non riesco a limitare il lavoro al lavoro della direzione artistica. Però ad esempio al FESCAL noi facciamo una apriamo una call e riceviamo un tot di film tramite la call.
Quanti ne ricevete?
Ma guarda, devo essere sincera, la stiamo tenendo aperta molto poco, perché è raro che troviamo delle chicche che nelle iscrizioni spontanee. Quello che invece facciamo è, io appunto un po' lavorando per Venezia e poi conoscendo le cinematografie, tenendo sempre un occhio aperto e facendo una ricerca molto importante sui festival, perché al Fescal non abbiamo l'ambizione di una prima mondiale o di una prima europea, abbiamo l'ambizione per il concorso di una prima italiana, quindi possiamo fare ricerca su altri festival internazionali importanti e richiedere i film che vogliamo vedere. Comunque, anche cercando di restringere, no, i film che si iscrivono spontaneamente, e invece concentrandoci molto sulle nostre ricerche, su quelli che già sappiamo che ci interessano, tra lungometraggi, cortometraggi, film di finzione e documentari, in tutto ne consideriamo circa 500. Circa 500, quindi è già un buon numero. Chiaro che poi, se si va in festival internazionali come Venezia, i numeri crescono in modo esponenziale, si parla di alcune migliaia di film, però siamo anche, insomma, un gruppo, un team piuttosto numeroso. E
quindi è soprattutto un lavoro di gruppo, quello della selezione, in generale, dico?
Ma sì, è un lavoro di gruppo che inizia con un gruppo agli inizi, noi si comincia già a guardare film a novembre più o meno, e poi ovviamente man mano che le iscrizioni aumentano, i film si dividono anche un po' a seconda delle specializzazioni. Ad esempio, io su Venezia seguo l'Africa e i paesi arabi, e quindi in primis, in priorità, devo vedere questi, e poi ci sono anche i miei colleghi che seguono magari appunto l'America Latina, altri sull'Asia. Sull'Asia ce ne sono tre, perché è un continente enorme, anche se io copro gran parte del Medio Oriente, che è Asia, e quindi, e poi ovviamente c'è poi un nucleo di comitato più ristretto che poi arriva alle conclusioni finali, e poi soprattutto c'è un direttore artistico, Alberto Barbera, che conduce il gruppo.
All'inizio della trasmissione, Alessandra, ci hai parlato del film che hai visto e che ti ha ispirato e che ti ha portato a decidere di scrivere la tua tesi di laurea proprio su quel film. È sempre brutto scegliere dentro poi un bacino di anni e di film, di proposte, di anche motivi per cui un film rimane o dei film rimangono particolarmente nel cuore. Ma visto, permetti di usufruire della tua, insomma, delle tue enormi conoscenze, hai voglia di suggerire o anche solo dirci qualche titolo di film che sarebbe bello che guardassimo e che magari non abbiamo visto perché non abbiamo questo focus su Africa, America Latina o Medio Oriente?
Sì, è una domanda che richiede un bello sforzo di concentrazione, anche perché devo pensare a film accessibili, che il problema di queste cinematografie
che si vedono nei festival, se no non si vedono più, nonostante la piattaforme digitali,
tutta l'accessibilità e le piattaforme, perché sai, anche la questione della, a parte Mubi, che adesso è una piattaforma sicuramente molto attenta a anche un cinema di qualità che passa nei festival. E però le altre piattaforme come Netflix, come Amazon, a volte nascondono delle chicche, ma non è facile trovarle. Devi proprio andare a cercarlo il film, perché se tu ti fermi alle proposte che ti vengono fatte, le proposte sono decise dagli algoritmi, e è difficilissimo andare a scovare, capito, un film magari in un mainstream o un prodotto Netflix che viene ovviamente pompato più degli altri.
Certo, bisogna avere proprio in mente un titolo o un autore.
E allora magari vai a cercarlo e lo trovi. Oppure devi affidarti a delle riviste che fanno questa ricerca per te e che ti danno dei suggerimenti, tipo, adesso vabbè, non voglio fare pubblicità, però tipo film TV, che ti dà dei suggerimenti proprio di film interessanti, di chicche da andare a trovare nelle piattaforme. Ecco.
Ma dici qualche film del cuore per te?
Allora, qualche film del cuore, rimanendo su dei grandi classici, sicuramente Wong Kar-wai e tutta la sua cinematografia, In the Mood for Love in particolare, sicuramente sono un cinema che mi ha conquistata, e per quel che riguarda, diciamo, l'Asia. Poi fu una scoperta incredibile anni fa, il cinema di Hong Kong, però quello più wuxia, quello più legato alle arti marziali, però senza arrivare a Bruce Lee, ma più elaborato, tipo il cinema di Tsui Hark, per dire, che fu una rivelazione. E alcuni film suoi sono stati anche distribuiti in Italia. E poi anche tutto un cinema underground cinese, che è più difficile quello in realtà da
forse
trovare,
impossibile.
Forse anche impossibile, e sempre più impossibile perché c'è sempre più censura, che però ti raccontava veramente, cioè, la Cina profonda. E poi cos'altro potrei citarti? Beh, ti ho già citato il cinema colombiano, che secondo me è un cinema di grande interesse. E ci sono anche degli autori molto interessanti di cinema brasiliano, che però raramente purtroppo vengono distribuiti. Però ad esempio vedersi la cinematografia completa di Walter Salles, cioè partendo dai primi film e passando ai diari della motocicletta, eccetera, danno veramente una panorama interessante di tutta l'America Latina, per stare su titoli che si possono trovare. Sì.
Cara Alessandra, i 57 minuti che dicevamo all'inizio della trasmissione sono finiti, e quindi è arrivato il momento di salutarci. Lo facciamo con l'ultimo dei brani che hai portato, che abbiamo parlato di Africa, di America Latina, di Medio Oriente, ma nessuno viene da questi paesi.
Proprio per non essere pleonastica, cioè uno dice: cosa porta l'Alessandra Speciale? No, l'Alessandra Speciale ha portato dei brani che hanno in realtà segnato la mia adolescenza.
Grazie Alessandra, e grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere rimasti appunto in ascolto. Con Parla con lei ci risentiamo domani, e buona resto di giornata. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that I sort of said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. This is